Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini.
Allora ci trovammo in mezzo alla desolata estensione dell'Oceano Antartico, a più di 84 gradi di latitudine, su una fragile piroga e senza altre provviste che le tre tartarughe. Avevamo inoltre da considerare che il lungo inverno polare non era molto lontano e bisognava riflettessimo a fondo circa la rotta da tenere. C'erano in vista 6 o 7 isole, tutte del medesimo gruppo, e l'una dall'altra distanti 5 o 6 leghe, ma non avevamo nessuna voglia di avventurarci su qualcuna di esse. Arrivando dal nord con la Jane Guy, ci eravamo gradualmente lasciate alle spalle le più rigide regioni glaciali, ed era un fatto che, per quanto in contrasto con le nozioni correnti sull'Antartico, l'esperienza non ci permetteva di negare. Tentare un ritorno verso il nord sarebbe stata follia, specie in un periodo così avanzato della stagione. Non ci restava dunque che una strada aperta ancora alla speranza, e arditamente puntammo la prua sul sud, dove almeno era probabile che scoprissimo altre isole e che trovassimo un clima sempre più dolce. Sino ad allora avevamo potuto constatare che anche l'Antartico, come l'Oceano Artico, non era soggetto a tempeste violente o a grosse mareggiate, ma la nostra piroga, per quanto spaziosa, era di fragile costruzione, e noi ci industriammo di renderla, nel miglior modo che i nostri limitatissimi mezzi ci consentivano, sicura. Il battello era fatto con la corteccia di un albero a noi sconosciuto e aveva le costole di un vimine robusto, perfettamente appropriato per quell'uso. Da poppa a prua misurava 50 piedi. Era largo da 4 a 6 piedi e profondo 4 piedi e mezzo. Come si vede, esso differiva alquanto dai battelli in uso fra tutti gli indigeni dei mari del sud, coi quali i popoli civili hanno potuto avere rapporti. Nessuno di noi aveva mai creduto che fosse opera degli ignoranti isolani dei quali si trovava in possesso, e qualche giorno dopo, interrogando il nostro prigioniero, venimmo di fatti a sapere che era stato costruito dagli abitanti di un gruppo di isole situato a sud-ovest da quei luoghi e che solo per caso era caduto, con gli altri 3 battelli della stessa specie, nelle mani dei nostri massacratori. Ben poco potevamo fare per rendere l'imbarcazione più sicura. Scoprimmo larghe fessure vicino alle 2 estremità e ci industriammo di ripararle con qualche lembo delle nostre maglie. Utilizzammo le pagaie superflue che avevamo a bordo in gran numero ad elevare tutta un'armatura intorno alla prua per meglio sostenere la forza delle ondate che da quella parte avrebbero potuto invadere l'imbarcazione. Infine piantammo 2 remi a guisa di alberi l'uno di faccia all'altro e, risolvendo in tal modo il problema del pennone, ad essi legammo per vela le nostre 2 camicie riunite insieme. Lavoro che non fu di poco momento, tanto più che non ci riuscì di indurre il nostro prigioniero ad aiutarci. Per ogni altra operazione, egli non si era mai rifiutato di aiutarci. La vista della vela parve invece impressionarlo in modo tutto speciale e non ci fu possibile convincerlo a toccarla o comunque ad avvicinarla. Tremava mentre tentavamo di costringervelo e si sgolava a gridare «Da che lì, lì!». Accomodata così la piroga, veleggiamo verso sud, sud-est, sino a che non doppiammo la più meridionale delle isole. Volgemmo quindi in pieno la prua sul sud. Non potevamo lamentarci del tempo. Dal nord soffiava una brezza costante e dolcissima. Il mare era liscio e la luce del giorno non veniva mai meno. Di ghiaccio non il più piccolo segno. Ed era fin da quando avevamo oltrepassato il parallelo dell'isola Bennett che non ne vedevamo. Ed invero la temperatura dell'acqua era troppo calda perché un pezzo qualunque di ghiaccio potesse sussistere. ammazzammo la più grossa delle nostre tartarughe e ne traemmo non soltanto cibo, ma anche acqua in abbondanza. Così per 7 o forse 8 giorni proseguimmo senza alcun incidente degno di nota la nostra rotta, inoltrandoci nel sud senza dubbio di molto, giacché avevamo il vento sempre favorevole ed una fortissima corrente ci portava senza mai venir meno nella direzione da noi scelta. 1° marzo, per ovvie ragioni, non posso presumere di essere esatto nel dare queste date, e se le do lo faccio soltanto per la chiarezza del racconto, trascrivendole tali e quali dai miei appunti. Dunque, 1° marzo, insoliti fenomeni si verificarono ad indicarci che entravamo in una regione di novità e di meraviglioso. Un'alta barriera di vapor grigio si stendeva lungo l'orizzonte sud e a tratti si illuminava di lunghe strisce tremolanti che correvano ora da est a ovest e ora da ovest a est, per poi raccogliersi tutte in una sola linea uniforme col variare stupefacente dell'aurora boreale. L'altezza media di quel vapore, quale ci appariva dal punto in cui ci trovavamo, era all'incirca di 25 gradi. La temperatura dell'acqua sembrava aumentasse ad ogni istante e il mare aveva notevolmente cambiato di colore. 2 marzo. Persistendo ad interrogare il nostro prigioniero, apprendemmo alcuni particolari sull'isola del massacro, i suoi abitanti e i costumi di questi. Ma come posso intrattenere il lettore su tali cose? Dirò che l'arcipelago si componeva di 8 isole governate tutte 8 da un unico re, chiamato Salomon o Psalemon, il quale risiedeva nell'isola più piccola, che le pelli nere di cui erano rivestiti i guerrieri provenivano da un animale di enorme grossezza, il quale si trovava soltanto in una valle vicino alla dimora del re, che gli abitanti dell'arcipelago non sapevano costruire altre imbarcazioni che le zattere a fondo piatto, che le 4 piroghe erano venute in loro mani per un puro caso da una grande isola situata a sud-ovest, che egli, il prigioniero, si chiamava Nunu e non sapeva nulla dell'isola Bennett, che infine l'isola, da cui eravamo evasi, aveva nome Tsalal. Il suono iniziale di Salomon e di Tsalal era una specie di lungo sibilo che non ci riuscì per quanto ci sforzassimo di imitare e che somigliava al verso del tarabuso di cui ci eravamo cibati sulla sommità della collina. 3 marzo. L'acqua aveva raggiunto una temperatura alquanto elevata e subito nel colore un'alterazione tale che le aveva fatto perdere la sua trasparenza e prendere una tinta opaca e lattiginosa. Intorno a noi il mare si manteneva abbastanza calmo senza mai essere pericoloso per la nostra imbarcazione, ma spesso, a destra o a sinistra, alle distanze più diverse, vedevamo stupefatti sconvolgersi per vaste estensioni la superficie delle acque. Sconvolgimenti che a lungo andare notammo essere preceduti da uno strano palpito luminoso del vapore a sud. 4 marzo. La brezza andava perdendo di vigore e allo scopo di ingrandire la nostra vela io tirai fuori di tasca un fazzoletto bianco. Nunu, che si trovava seduto accanto a me, ne ebbe il viso sfiorato e fu subito colto da violente convulsioni. Rimase poi come annichilito, istupidito. Ne si arrestò per un pezzo dal mormorare «Tekilili! Tekilili!» 5 marzo. Il vento era completamente cessato, ma noi continuavamo a correre lo stesso verso il sud, trascinati da una corrente irresistibile. Sarebbe stato naturale che provassimo della apprensione per la piega che prendevano le cose. Invece, niente. La fisionomia di Peters non tradiva ansia alcuna e solo assumeva di tanto in tanto un'espressione misteriosa di cui non riuscivo a penetrare il significato. Era chiaro che l'inverno polare si avvicinava, ma si avvicinava senza i suoi terrori. Per me, io mi sentivo intorpidito nel corpo e nello spirito, come se fossi in sogno, e ciò era tutto. 6 marzo. Il vapore si era alzato di parecchi gradi e andava gradualmente perdendo la sua tinta grigiastra. L'acqua era calda più che mai e ancor più lattiginosa di prima. Ci fu una violenta agitazione del mare proprio vicinissimo a noi, accompagnata come di solito da uno strano balenio del vapore alla sommità e da una momentanea divisione lungo la base. Una finissima polvere bianca, simile alla cenere ma che non era affatto cenere, cadde sulla nostra imbarcazione e su un largo tratto di mare intorno, mentre il balenio luminoso del vapore svaniva e l'acqua ritornava dappertutto calma. Nunu si gettò allora a faccia sotto sul fondo del battello e non fu più possibile persuaderlo a rialzarsi. Marzo. Cercammo di interrogare Nunu sui motivi che avevano potuto spingere i suoi simili a distruggere i nostri compagni, ma egli era dominato da un terrore tale che non gli permetteva di darci alcuna risposta ragionevole. Si ostinava a restare disteso bocconi sul fondo del battello e a tutte le nostre domande circa la ragione del massacro rispondeva solo con gesti idioti, come quello di rialzarsi con l'indice, il labbro superiore e mostrare i denti. Sino a quel momento mai avevamo visto i denti di un indigeno di Tsalal, e i suoi erano neri. 8 marzo. Uno di quegli animali bianchi la cui vista aveva tanto messo a rumore gli indigeni di Tsalal passò quel giorno vicino a noi. Avrei voluto afferrarlo mentre passava, ma una improvvisa indolenza me lo impedì. L'acqua era diventata così calda che non si riusciva più a tenervi immersa la mano. Peters parlava poco e io non sapevo che cosa pensare della sua apatia. Nunu, per tutto segno di vita, respirava. 9 marzo. La strana sostanza come di cenere continuava a pioverci attorno in enorme quantità. La barriera di vapore era salita sull'orizzonte sud a un'altezza prodigiosa e cominciava ad assumere una forma distinta. Io non sapevo paragonarla ad altro che a un'immane cateratta la quale precipitasse silenziosamente in mare dall'alto di qualche favolosa montagna perduta nel cielo. La gigantesca cortina occupava l'orizzonte in tutta la sua estensione. Da essa non veniva alcun rumore. 21 marzo. Una funebre oscurità aleggiava su di noi, ma dai lattiginosi recessi dell'oceano scaturiva un fulgore che riverberava sui fianchi del battello. Eravamo quasi soffocati dal tempestare della cenere bianca che si accumulava su di noi e riempiva l'imbarcazione mentre nell'acqua si scioglieva. La sommità della cateratta si perdeva nella oscurità della distanza. Nel frattempo risultava evidente che correvamo diritto su di essa ad un'impressionante velocità. A tratti, su quella cortina sterminata, si aprivano larghe fenditure che però subito si richiudevano, attraverso le quali, dal caos di indistinte forme vaganti che si agitava al di là, scaturivano possenti ma silenziose correnti d'aria che sconvolgevano nel loro volo l'oceano infiammato. 22 marzo. L'oscurità si era fatta più intensa e solo il luminoso riflettersi nelle acque della bianca cortina tesa dinanzi a noi la rischiarava ormai. Una moltitudine di uccelli giganteschi di un livido color bianco si alzava a volo incessantemente di dietro al veliero per battere, appena ci vedevano, in ritirata, gridando il sempiterno «Teli lì!». Nunu ebbe a quelle grida un movimento sul fondo del battello e come noi lo toccammo trovammo che aveva reso l'ultimo respiro. Fu allora che la nostra imbarcazione si precipitò nella morsa della cateratta dove si era spalancato un abisso per riceverci. ma ecco sorgere sul nostro cammino una figura umana dal volto velato, di proporzioni assai più grandi che ogni altro abitatore della terra. E il colore della sua pelle era il bianco perfetto della neve. Nota. Le circostanze della recente improvvisa e triste scomparsa di Mr. Pin sono, grazie alla stampa quotidiana, già note al pubblico. È da temere che i rimanenti capitoli della sua narrazione, che egli aveva trattenuti per rivederli mentre gli altri si trovavano in corso di stampa, siano andati irrevocabilmente perduti nella catastrofe che ha causato la sua stessa fine. Ove, in caso contrario, il manoscritto venisse ritrovato, lo pubblicheremo subito. Nulla si è trascurato intanto per rimediare a tale mancanza. La persona di cui si fa il nome nella prefazione e che, da quanto in essa se ne dice, è da supporsi capace di colmare la lacuna, ha declinato l'incarico per ragioni plausibilissime, quali la generale inesattezza dei particolari ad essa comunicati e la sua diffidenza circa l'assoluta veridicità dell'ultima parte del racconto. Peters, dal quale si potrebbe ottenere qualche schiarimento, vive ancora nell'Illinois, ma per il momento non è possibile vederlo. In seguito si potrà avere un incontro con lui e senza dubbio egli non mancherà di fornirci le informazioni necessarie a completare il racconto di Mr. Pym. La perdita dei due o tre ultimi capitoli, giacché si trattava solo di due o tre capitoli, è una perdita di cui tanto più ci rammarichiamo in quanto detti capitoli riguardavano senza dubbio il polo, o almeno le regioni immediatamente circostanti al polo, e in quanto le rivelazioni dell'autore in proposito avrebbero potuto essere confermate o confutate dalla spedizione nell'Oceano Antartico che il governo sta preparando. Vi è un punto della narrazione che offre il destro ad alcuni rilievi, e l'autore della presente appendice sarà lusingatissimo se le sue osservazioni avranno per risultato di prestare un certo credito alle pagine singolari cui si riferiscono. Si vuole alludere ai burroni dell'isola di Tsalal e all'insieme delle figure di cui è trattato nelle pagine precedenti. Mr. Pym ha dato le piante dei burroni senza far loro seguire alcun commento e a proposito dei segni scoperti nel terzo burrone parla di una puramente immaginaria rassomiglianza con lettere alfabetiche, dicendosi sicuro che non siano tali. La sua affermazione è impostata con tanta semplicità e sostenuta da una sorta di dimostrazione così conclusiva, quale quella dei frammenti trovati nella polvere e risultati adattarsi perfettamente ai vuoti dei segni, che non si può non credere l'autore in assoluta buona fede, né ci sarà lettore che possa non supporlo tale. Ma siccome le circostanze relative a tutte le figure sono oltremodo singolari, specie se messe in connessione con certi punti fermi nel racconto, sarà bene dire qualche parola in proposito, tanto più che le circostanze in questione sono, senza dubbio, sfuggite all'attenzione di Mr. Poe. Dunque, se prendiamo le figure e le disponiamo l'una accanto all'altra secondo l'ordine di successione dei burroni stessi, sbarazzandole delle piccole sporgenze indicatrici dei sottopassaggi, vediamo che esse vengono a costituire la radice di un verbo etiopico che significa essere oscuro, dalla quale derivano tutte le parole che si riferiscono all'ombra e all'oscurità. Quanto al gruppo di segni situato a sinistra della parete, e cioè nel punto più a nord, è da ritenere che Peters abbia indovinato e che realmente la sua forma geroglifica sia da considerarsi opera dell'uomo, intesa a rappresentare una persona umana. Osservando il disegno, il lettore può afferrare e può non afferrare la suggerita somiglianza, ma il resto dei segni incisi nella parete vale a confermare l'idea di Peters. La linea superiore costituisce chiaramente la radice di un verbo arabo che significa essere bianco e dalla quale derivano tutte le parole che si riferiscono alla luce e alla bianchezza. La linea inferiore non è altrettanto facile a capirsi. I caratteri sono un po' corrosi e slegati, ma non può esserci dubbio che, nel loro stato originale, dovevano costituire una parola egiziana che significa la regione del sud. Si osserverà che siffatte interpretazioni confermano in pieno l'idea di Peters circa la figura più a nord, la quale gli appariva come se col braccio teso indicasse il sud. Conclusioni di questo genere aprono un vasto campo di speculazione alle congetture più sensazionali. Forse bisognerà collegarle ad alcuni degli incidenti esposti nel racconto come cosa senza importanza, e per quanto la catena di tali rapporti non salti subito agli occhi, essa è completa. «Teke li li», gridavano spaventati gli indigeni di Tsalal alla vista del cadavere dell'animale bianco raccolto in mare. «Teke li li», esclamava terrorizzato il prigioniero tsalaliano nel rifiutarsi di toccare gli oggetti bianchi di Mr. Pym. E «Teke li li» suonava il grido emesso dai giganteschi uccelli bianchi che venivano fuori dalla bianca cortina di vapore. Nulla di bianco fu trovato a Tsalal e nulla, per contro, che non fosse bianco durante il susseguente viaggio verso il sud. Non è infine improbabile che Tsalal, il nome dell'isola dei burroni, non possa rivelare a una minuziosa analisi filologica qualche parentela coi burroni stessi, o per dir meglio, coi caratteri etiopici misteriosamente risultati dalle loro sinuosità. Questo l'ho inciso nella montagna e la mia vendetta è scritta sulla polvere della roccia.
Era dunque l'ultima puntata delle avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, la traduzione di Elio Vittorini e la riduzione di Lorenzo Pavolini, letta da Paolo Pierobon per Ad Alta Voce, che a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, lo stesso Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi per la regia di Jonathan Zenti.